Eccoci qua, buongiorno, buongiorno caro pubblico, bentornati, bentornati perché insomma, grazie per gli applausi, grazie, ci servono per incoraggiare questa nuova stagione televisiva mattutina in radiovisione di Mattino On Air. Ci siamo, qua c'è da salutare per cominciare un po' la squadra capitanata dalla regia televisiva, Ino Suameli, che ormai ha i suoi fan sparsi per il mondo. Ciao Ino, sono contento di ritrovare anche Luigi Vitale, che dall'altra parte ormai è un compagno indivisibile del mattino. Invece in regia niente applausi, avevo detto niente applausi, mi fai gli applausi, Danny B, che saluto dal punto di vista di regia radiofonica, vedo anche Marco, insomma questa nuova avventura Mattino On Air dalle 7:30 all'incirca fino alle 9 ogni mattina in radiovisione, perché siamo sì sul canale 13, voi che ci guardate lì, ma anche su Radio Med 91.3, quindi ci sarà questa possibilità di seguirci sia in TV che in radio. Ecco, vediamo appunto la nostra angolazione radiofonica. Vi ricordiamo che potete interagire con noi, in sovraimpressione già trovate dei numeri che sono molto importanti per chiamarci in qualsiasi momento, qualsiasi cosa succeda, qualsiasi tipo di informazione. Noi siamo qui open per voi, 091 843 4324, oppure il numero di WhatsApp, questo è il nuovo numero di WhatsApp, quindi cominciate a segnarlo, è 393 914 9944, ve lo dirò nel corso di questa prima puntata e non solo. Si partirà ogni inizio settimana, quindi di lunedì, con l'appuntamento con lo sport e con il calcio, ma non solo, poi ci pensano loro. Questo applauso pronto ad accogliere anche Alessandro Amato, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno caro, intanto scusa se questa mattina ti ho fatto alzare piuttosto presto.
Ma sono abituato, io sono un mattiniero da qualche anno, più si invecchia più ci si sveglia presto, quindi anche io seguo questa regola.
Vabbè, però non so, lo so che a te non piace svegliarsi presto la mattina, o se ti svegli comunque rimanere a casa, fare colazione, cominciare a scrivere di calcio e di sport, so che insomma devi prima un po' connettere e poi agire, però sono contento che questa mattina reduce tra l'altro di una domenica bestiale, direi. Visto che parliamo di sport, parliamo subito di calcio, entriamo subito nel vivo, che ieri pomeriggio, devo dire, per tutti quelli che soffrono di cuore è stato un pomeriggio duro, perché il Palermo stava vincendo fino alla fine, proprio fino all'ultimo secondo. Che è successo, Alessandro? Vogliamo ritornare un po' indietro?
Vogliamo tornare che quando il cronometro segnava 48 minuti e 59 secondi, dunque un secondo alla fine del recupero, un giocatore della Sampdoria ha calciato dal limite dell'area il tiro dell'anno, del secolo, almeno per quanto riguarda la sua carriera. Non credo che riuscirà altre volte a mettere al centro della porta quel pallone con quella violenza. E così ha pareggiato la Sampdoria.
Quindi la beffa che continueremo a commentare tra poco, ma c'è subito una telefonata per te, no, nemmeno per il conduttore di Mattino On Air, ma qua
e
c'è...
come fai a saperlo che
perché
sia per
me? C'era il suono della telefonica che mi faceva capire che c'è qualcuno in onda, e va bene, ho capito. Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a lei, come si chiama?
Buongiorno a voi. Buongiorno Alessandro Amato, che è già uno sportivo, già prima mattina già TRM. Buongiorno pure a lei.
Come si chiama lei? Come si chiama?
Io, Pasquale sono io.
Ecco, Pasquale. Alessandro, è per te questa telefonata.
Alessandro, da tanto tempo che lo conosco, poi ai tempi della partita di Inter Palermo all'Olimpico, ci siamo visti fuori prima allo stadio, quando abbiamo perso quella bruttissima finale di Coppa Italia.
Ma io la ricordo come una bellissima serata, comunque, perché andare in un'altra città.
No, io la ricordo come uno sport, però siamo stati siciliani veramente uniti, forti. Con lo sport è stata veramente una cosa bella, che ci siamo comportati veramente da siciliani.
È vero, è vero. Pasquale, dall'accento ci chiami da dove? Penso da qualche altra parte.
Dalla provincia di Agrigento.
Provincia di Agrigento, precisamente da quale paese?
Sono un ex abbonato, perché fino all'anno scorso sono stato abbonato, quest'anno no.
Ma qual è il paese?
Quasi, quasi me ne sto prendendo, perché vedendo la squadra giocare in questo modo, con De Zerbi, che ha dato un modo di gioco veramente nuovo, perché con Ballardini mi sembra che il gioco c'era poco e niente. Ecco. Ieri siamo stati sfortunati perché a 3 secondi alla fine perdere una partita, questo significa veramente, da tifosi palermitani, da siciliani, poi rosanero, questa è una beffa, è una beffa.
È una beffa.
Io mi auguro che quest'anno questa squadra possa arrivare a traguardi migliori, perché vedo che il gioco c'è. Anche siamo stati fortunati con la Juventus, che abbiamo giocato una grossissima partita, Io mi auguro che il Palermo nei giorni futuri col Torino prenderemo questi 3 punti che veramente ci meritiamo.
Pasquale,
questo Palermo ora e sempre.
Bene, Pasquale, abbassa un attimino il volume della tua televisione, un classico questo. Ho fatto un po' un excursus, Pasquale, speranza per il futuro.
Speranza per il futuro buona, perché siamo tutti folgorati a questo De Zerbi e convinti che il Palermo abbia fatto un buon colpo a prenderlo, perché uno che in appena un mese e 4 partite ha davvero rivoluzionato il modo di giocare di questa squadra e fa intendere che è un modo innovativo, diverso, coraggioso, propositivo, una squadra che cerca di vincere. Proprio per tutto questo però dobbiamo sottolineare che questo progetto ancora perché non è perfetto, perché il Palermo calcia verso la porta avversaria una volta ogni tanto, ieri pochissimo con la Juve addirittura 0, e quindi è strano e curioso per noi notare come una costruzione di manovra, non dico perfetta ma ottimale e certamente molto interessante, poi si ferma sul più bello, perché qual è l'obiettivo del calcio? Tirare verso la porta avversaria e possibilmente fare gol. Tu per 70 metri dai 100 del campo sei davvero ordinato e molto bravo, negli ultimi 25, negli ultimi 30 che sono quelli in cui si decide la vicenda sei assente. Da una parte questa non è una critica ma una sottolineatura di quelli che sono i problemi di questa squadra, all'altra parte però l'auspicio che, siccome in un mese De Zerbi ha rivoluzionato tutto e ha fatto mettere ordine in questa squadra, ha cominciato con la difesa, prosegue col centrocampo, magari tra qualche settimana ti vengo a raccontare che questa squadra comincia a calciare verso la porta avversaria con grande frequenza e quindi il lavoro di De Zerbi diventerà da ottimo a perfetto. Speriamo che sia così.
Speriamo che sia così. Intanto voi, se volete, continuate a chiamarci allo 091 843 43 24 è l'inizio, e quindi ricordate, ricordiamo spesso i numeri, in sovraimpressione trovate tutto, ma io voglio ritornare un po' sul cult, anche visto che c'è Alessandro Amato qui, della domenica e quindi della partita sul 13, perché ieri, e noi lo invitiamo eventualmente a chiamare stamattina, il signor Caressa, ieri è stato un cult della trasmissione, sentendo quando il Palermo ha segnato, lui che diceva no gol, no gol, 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 ma diceva Caressa, 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 tipo capra, 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 è così. Sì.
Allora, io credo di essere un po' ironico e qualche volta anche pesante nelle critiche, ma ricordandomi sempre che c'è un'educazione da seguire e soprattutto un rispetto di un altro professionista. Ci possono essere vari modi di dire una cosa, non voglio insegnare nulla a Caressa, che è grandioso, grande, bravissimo, sì, eccezionale, però certe volte proprio perché è grande e eccezionale non capisco alcune cose. Guarda, parliamo di Vincenzo Canzone,
dica,
possiamo dire,
dica,
è un giornalista che può migliorare,
conduttore radiotelevisivo, non mi vogliono via.
Bene, è un giornalista che ha delle prospettive, sì, interessanti, è un giornalista che secondo me lavora male e a me piacerebbe che facesse le cose in maniera diversa. È una critica quest'ultima,
sì,
però se vado a dire che Vincenzo Canzone è una pippa, secondo me vado oltre quello che è il mio ruolo di uno che deve criticare. Quindi quando Caressa, dall'alto della sua posizione di giornalista forse tra i più noti, se non addirittura il più noto e seguito in Italia,
influente,
va a dire che un giocatore di Serie A una pippa, secondo me commette un errore professionale grave. Se avesse detto è scarsissimo, il concetto che passa è esattamente lo stesso, ma tu non offendi nessuno e non usi ironia. Secondo me bisogna rispettare sempre chi lavora. Quindi quando ieri ha segnato Nestorowski, perché 5 minuti prima avevo detto Eliana, guarda, se segna Nestorowski questo Caressa deve andarsi a nascondere, segna Nestorowski e io non penso mai a quello che faccio, vado molto distinto, anziché il solito gol 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 ho pronunciato 30 volte Caressa dove sei?
Questo è stato un po' il leitmotiv della puntata di Partita sul 13. Viva Alessandra Amato, volevo chiederti,
viva Nestorowski che ha fatto gol,
viva Nestorowski, che segno zodiacale sei? Perché qua lanciamo la prima rubrica di Mattino On Air.
Qual è? Toro, ascendente Toro, parente di Toro, cugino di Toro e tutto Toro.
Chissà cosa dicono le stelle col nostro appuntamento quotidiano che arriverà sempre attorno alle 7:45, ovvero l'oroscopo del giorno. Vediamo.
Ottobre, che cosa ci aspetta in questa giornata? Lo vediamo adesso segno per segno. Ariete, armatevi di maggiore diplomazia nel trattare con chi vi sta vicino. Toro, reagite con maggiore ottimismo alle provocazioni del partner. Gemelli, saprete interpretare i segnali provenienti dall'ambiente circostante. Mentre Cancro, sul fronte sentimentale avrete dolcissime ore con il partner o con la partner. Leone, riceverete la piena e attiva collaborazione di tutti. E Vergine, tenete d'occhio i cordoni della vostra borsa per evitare delle spese pazze. Bilancia, le stelle creeranno una certa confusione nelle vostre idee, mentre Scorpione avrete antenne pronte a cogliere i messaggi dell'ambiente. Siamo al Sagittario, siate meno dispettosi, comprensivi con il prossimo. Capricorno, vi scoprirete più ottimisti e pronti a capire gli altri. Acquario, in amore non sarete sempre coerenti con voi stessi, quindi attenzione. Pesci, provate ad andare incontro agli altri con maggiore fiducia, apritevi un po' alle persone. E si conclude così l'oroscopo di questo 3 ottobre, l'appuntamento è a domani, a tutti voi una buona giornata.
L'oroscopo del giorno, bentornati Mattino Nero in diretta come ogni mattina da oggi per tutta la stagione. Ci siamo sino alle 9 con diverse edizioni del GR, quindi sentiremo anche tutte le informazioni, tutte le news più importanti in tempo reale. La prima, la prossima sarà alle 8 e poi ancora alle 8:30 e alle 9 tanti ospiti arriveranno mattina dopo mattina. Abbiamo cominciato, abbiamo esordito stamattina con, come faremo ogni lunedì, tra l'altro ogni lunedì mattina, con lo sport e con il calcio, con Alessandra Amato, in modo particolare questa settimana, inizio settimana, parlando un po' della partita di ieri, un po' anche della partita sul 13 che ritorna, se non erro, perché così diamo un appuntamento. Intanto XL, l'approfondimento tecnico con Luca Tudone oggi all'ora di pranzo
13:45, poi appena si conclude la diretta va in replica su Med 1 alle 14:30, poi ci sono altre due repliche in serata 19:45 e 20:30, il podcast sul sito della radio, insomma siamo quelli che circondano il tifoso, telespettatore, da qualche parte ci deve guardare.
E allora qualcuno diceva
o sentire,
perché ormai siamo in radiovisione sia noi che XL, qualcuno poco fa diceva, Pasquale, amico Pasquale che ci chiamava dalla provincia di Agrigento, che praticamente dobbiamo sperare soprattutto per la prossima partita, che dopo la sosta che ci sarà, la sosta perché c'è la nazionale che
giocano le nazionali, sì, ormai il calendario è molto compresso, viene sintetizzato tutto quello che si può sintetizzare nel corso della stagione, ci sono anche le partite delle nazionali
e questo fa arrabbiare anche un po' di allenatori di squadre,
ma non me, perché ho l'opportunità di andare in un agriturismo, mia moglie e mio figlio, quindi viva la sosta del campionato.
Crede, adesso si andrà alla ricerca dell'agriturismo dove andrà Alessandra Amato per disturbarlo durante la sua sosta. Però la prossima partita, ovvero lunedì, non è venerdì, lunedì 17 ottobre in serale, quindi 20:45, diretta di partita sul 13 che seguirà tutto, c'è Palermo-Torino a Renzo Barbera, c'è questa importante partita, visto quello che è successo anche ieri. Il Toro, a proposito di segno zodiacale, non si ferma più.
Il Toro è una buona squadra, c'ha Belotti, c'ha un progetto ben definito da alcuni anni, una squadra che passo dopo passo, stagione dopo stagione è cresciuta ed è una bella realtà. C'è questo calciatore che ci ricorda tanti bei gol del campionato di Serie B, ci ricorda anche che è stato ceduto ad una cifra che probabilmente non era quella reale del valore del giocatore che si poteva sviluppare nelle stagioni successive, perché è andato via davvero per poco, 7,5 milioni, se non sbaglio, Belotti. E ci ricorda anche che la politica e la strategia del Palermo un po' è sempre la stessa, a qualsiasi orario, in qualsiasi giornata, appena un giocatore diventa bravo e può essere piazzato al calciomercato viene fatto immediatamente. Di Belotti ricordo gol bellissimi, ti ricordo anche di Zamparini, che era un'uscita ufficiale su Twitter, non mi ricordo dove, su Facebook della società, 12 ore prima che venisse ceduto disse: io garantisco che non andrà al Torino, escludo categoricamente che non lo darò al Torino. Il tempo di guardare che ora era e dopo due ore Belotti è stato ceduto da Zamparini al Torino. Però spero soprattutto che arrivi la prima vittoria casalinga. Questo campionato del Palermo è strano, tutti i punti in classifica sono stati conquistati nelle quattro trasferte, mentre in casa ancora siamo a zero, quindi se vogliamo dire al popolo rosanero forza tutti allo stadio, servirebbe anche un segnale da parte della squadra.
Mi ricordo che proprio ieri pomeriggio uno dei tuoi ospiti, ovvero Massimo Minutella, che salutiamo, ricordava proprio la millesima, se non sbaglio, partita in Serie A.
Sì, non c'ero alla prima, io sono anziano ma non fino a questo punto, non ero presente alla prima partita in Serie A, che risale agli anni 30, fine degli anni 30 se non sbaglio. Sono eventi anche questi, soprattutto per gli amanti delle statistiche, a me non piacciono tanto i numeri, però è una bella ricorrenza, perché 1000 è un numero più che tondo e soprattutto si tratta di partite di Serie A, speriamo di farne altre 1000.
Ecco, noi non ci siamo anche visti prima, nel senso ci stiamo vedendo ora in diretta, e come dire, anche il bello della diretta è proprio sentire l'ospite in questione che, come dire, dice a voi cose che magari il conduttore non sa. Mi vuoi svelare qualcosa? Perché adesso le domande le ho fatte io, però adesso ti do proprio in mano la trasmissione, proprio qualche minuto per magari qualche retroscena, qualche pagella, piuttosto che, non lo so, l'articolo che dovrai scrivere. Ti lascio totalmente libero, Alessandro.
Grazie, mi cogli di sorpresa. Cosa possiamo dire? Che certamente è un momento in cui si aspetta che accada qualcosa in fase societaria. Abbiamo passato l'estate a scrivere fiumi di parole: cinesi, Frank Cascio, rivoluzioni, grandi sogni, andiamo in un altro pianeta in cui il Palermo sarà vincente. La cosa ci ha impegnati tutti. Alla fine però andiamo avanti con Zamparini, andiamo avanti con una squadra che due mesi fa reputavamo tutti molto scarsa, debole, che adesso è in zona retrocessione. Quindi questo va sottolineato, perché nel calcio, come nella vita, alla fine i fatti concreti sono quelli più importanti. Io per primo sono venuto qui stamattina a dirti che De Zerbi è molto bravo, che De Zerbi produce un lavoro interessante, che De Zerbi è quello che vuoi tu e quello che voglio io. La sostanza dice che se il campionato finisse stamattina il Palermo andrebbe in Serie B, e questa non è una buona cosa, certamente. Le difficoltà ci sono, possono essere limate con questo buon lavoro, però l'organico è quello, e allora bisogna cercare di capire cosa vuole fare Zamparini e cosa vuole fare il Palermo. Se hai un bravo allenatore, ci sono due possibili chiavi di lettura. Siccome è bravo, posso dargli poco, tanto risolve il problema lui, cioè la classica situazione dello chef che con pochissimi ingredienti, siccome è molto bravo, riesce a organizzare un piatto comunque appetibile e interessante. L'altra parte invece è una teoria opposta, ed è quella che cavalco io. Proprio perché hai un timoniere, un conduttore, un allenatore molto bravo, dagli la possibilità di dimostrare di essere molto bravo, di essere molto competitivo, di essere vincente. E in questo caso la strategia è quella di Amato e non è quella di Zamparini. Zamparini oggi, quest'anno, ha dato agli allenatori del Palermo, prima Ballardini e poi De Zerbi, una squadra con un solo centravanti. Se tu fai il giro d'Europa e vedi 400-500 squadre dei campionati di Serie A di ogni paese, non troverai certamente una società che ha un solo centravanti in tutta Europa. Quando torni da questo giro fra un anno e mezzo, mi dirai che non c'è una società combinata in questa maniera, organizzata in questa maniera. Noi abbiamo un presidente fantasioso, gli piace stupire, qualche volta stupisce positivamente, qualche volta stupisce con cose che non hanno senso, come in questo caso.
Insomma, fino adesso c'è finita, possiamo dirlo bene. Adesso arriviamo alla sosta con dei punti importanti strappati in trasferta. Facendo un po' il quadro della situazione della Serie A, sta succedendo qualcosa anche di strano, perché ci sono un po' le potenze acclamate come l'Inter, ma anche come il Napoli, che perdono qualche punto via via il percorso, e poi ci sono squadre come il Chievo o il Torino. È un campionato un po' strano. Siamo alla settima giornata, abbiamo fatto la settima giornata, come si inquadra il Palermo, ma soprattutto come vedi questo campionato di Serie A nuovo?
È un campionato interessante. Da 5 anni vince la Juventus lo scudetto, e già a novembre-dicembre era chiaro per tutti che non ci sarebbe stata altra possibilità, che era quella la classifica e che erano quelli i rapporti di valore. Invece il calcio deve essere bello, come qualsiasi manifestazione spettacolare che debba richiamare del pubblico, ci voglia un minimo di suspense, un minimo di incertezza sul risultato. Se no, cosa vai a fare allo stadio se sai già che quella partita vede una squadra vincere certamente e l'altra essere sconfitta certamente? Quindi è molto bello che ci sia un po' questo livellamento e queste squadre che diventano sempre più competitive, e c'è una possibilità la domenica di dire: aspetta, forse c'è una sorpresa, forse può finire in questa maniera. Il Chievo è un club che merita ammirazione sconfinata, perché spende pochissimo, ha pochi amici che lo seguono allo stadio, eppure riesce da anni a essere sempre competitivo. Potrebbe essere una strada da seguire per chi invece cambia ogni due giorni, per chi ha grandi progetti a parole, per chi fa tante cose, ha costruito già due centri sportivi, 8 nuovi stadi a Palermo, eppure siamo sempre a fare le solite discussioni da 5 anni.
Ecco, uno dei tormentoni dei tifosi del Palermo è stata la questione Frank Cascio. Io te la chiedo perché la prima puntata di Mattino Nero, siccome parliamo anche del futuro societario, è tramontata del tutto. Sarà un tormentone, sarà un rompicapo, ma l'idea di Frank Cascio in questa cordata giornata per il futuro societario del Palermo è tramontata oppure ancora c'è uno spiraglio, si aspetta la trattativa che avanza?
Francascio secondo me è un capitolo chiuso, ma si è chiuso nel momento in cui Francascio ha messo piede a Palermo. È chiaro che quel modo di fare, comunque le indicazioni che erano arrivate da Zamparini erano abbastanza chiare. Zamparini non vuole vendere il Palermo a Francascio e probabilmente non vuole venderlo neanche ai cinesi, perché fino all'altro giorno Zamparini ha detto resto qui altri 2, 3, 4, 5 anni. Mentre se vai a riavvolgere il nastro e riascoltare quello che ha detto Zamparini, dal 2010 dice costantemente che il giorno dopo venderà il Palermo, che non vuole stare più qui, che lascia questo paese che l'ha deluso, che non vuole stare in Italia, che vende tutto e si va a godere i soldi in un'isola caraibica. Ha detto di tutto quello che è la proiezione futura, mentre ancora una volta è presidente del Palermo e già oggi che dovrebbe incontrare la delegazione cinese o i manager della banca che rappresenta, che ha fatto da tramite con la cordata cinese, già oggi sta guardando avanti per altri 4-5 anni. E il fatto che lui sia interessato a rimanere a vita a Palermo lo dimostra il fatto che uno che deve vendere la sua azienda a 50, 60, 70 milioni di euro ti parla ogni giorno di costruire uno stadio, un centro sportivo e qualcos'altro. Se tu devi vendere la tua villetta, non pensi di realizzare fra 5 anni delle colonne, un giardino, la tettoia, il porticato, la piscina, perché fra 5 anni la casa sarà di un altro. Ecco, queste indicazioni fanno intuire, fanno capire che Zamparini è combattuto. Non dico che ci prenda in giro, è combattuto. Una parte di Zamparini, il signor Zampa, vorrebbe lasciare il calcio e il Palermo. Il signor Rini non ce la fa proprio, perché è un giocattolo, è una droga, non so cos'è per lui, ma è chiaro che i suoi atteggiamenti fanno capire che è molto complicato.
Tirato in questione, che si chiama Zampa di cognome, Orini, si sentiranno comunque tirati in questione. C'è una notizia che ieri sera poi ha già fatto il giro, è stata ribattuta: l'esonero dell'amico Iachini. Esonerato Udinese, esonerato Iachini, in pole position c'è Del Neri. Insomma, Iachini, un inizio di stagione insomma travagliato.
Sì, inizio di stagione travagliato, io lo ricordo bene perché al lavoro a Palermo ha prodotto davvero dei grandi risultati. Il calcio ormai è questo e non mi intenerisco mai per un esonero di un allenatore. Sono dei lavoratori fortunati, stare a casa per 9 mesi ricevendo un assegno di 50.000 euro è favoloso, perché sì, professionalmente è meglio stare in panchina che stare a casa, però è l'unica categoria di lavoratori, quasi l'unica, tutelata in questa maniera. Ti mandano via a ottobre, ricevi lo stipendio per un altro, per altri 2 anni, a queste cifre, 50-60 mila euro al mese. Quindi mi dispiace sportivamente, dal punto di vista umano la mia concentrazione è rivolta ad altri lavoratori che hanno difficoltà sicuramente maggiori. Quindi sportivamente mi dispiace di Iachini, per il resto non me ne frega assolutamente nulla, se vuoi sapere come la penso.
Flash sugli altri campionati d'Europa, insomma non ci si annoia assolutamente in quelli dell'Inghilterra, dove avviene anche in vetta alla classifica insomma scontri importanti, il Tottenham che insomma continua, il City si ferma un po', il Real che insomma ha qualche problema. Insomma, in giro per l'Europa i campionati sono molto avvincenti quest'anno.
In giro per l'Europa giocano a calcio, sì. Quindi hanno continuato negli anni a seguire la linea tracciata da questo sport. In Italia il calcio è morto, sta morendo già da parecchio tempo. Stadi pieni, stadi moderni, bel modo di intendere il calcio, sportivamente molto culturalmente adeguati, dal punto di vista spettacolare adeguati, perché giocano per divertirsi e per fare divertire le persone che vanno allo stadio. Qui invece il business, la politica, i poteri, gli imbrogli, le schede telefoniche. Noi abbiamo un presidente della Federcalcio che leggo da Wikipedia, che solitamente è ben informato, che ha 5 condanne in tribunale passate in giudicato. Ma dimmi tu, ma è possibile mai che il presidente di una federazione del calcio sia uno che, per carità, anche io forse sono stato condannato qualche volta, e non bisogna pensare che chi è stato condannato oggi sia un pessimo elemento per i prossimi 1000 secoli. Però io al vertice del calcio, uno che è stato condannato nei tribunali civili, non sportivi, 5 volte, magari qualche volta ci penserei un attimo io.
Allora rimani con noi ancora qualche minuto, perché sentiamo la prima edizione del e la vediamo ovviamente anche su TRM 13, la sentiamo su Radio Med, è il GR Med che arriva con la sua prima edizione. Tu rimani qua, ti devo chiedere qualche altra cosa. pausuccia, essendo prima puntata, anche su Formula 1, per esempio, perché insomma Ferrari non vince più, ma lo scopriremo tra pochissimo. Intanto, sigla del GR Med, delle ultime notizie. State con noi.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del GR Med. Un ringraziamento naturalmente a tutta la redazione giornalistica. Allora andiamo subito alle notizie. La prima volta che si celebra la giornata nazionale memoria delle vittime dell'immigrazione. La scelta del 3 ottobre, approvata lo scorso anno dal Parlamento, è simbolica perché ricorda le 368 vittime del naufragio di Lampedusa avvenuto proprio il 3 ottobre di 3 anni fa. Ma è anche una scelta concreta perché serve a fare il punto sulle politiche dell'immigrazione, sulle politiche comunitarie e di accoglienza. Soltanto negli ultimi 3 anni, in questi ultimi 3 anni, secondo l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, sono più di 11.000 le vittime delle traversate del canale di Sicilia. Anche Papa Francesco ha parlato recentemente di un Mediterraneo di morte, come un cimitero. Tante le iniziative in programma oggi a Lampedusa, ma non solo, iniziative che coinvolgono istituzioni, associazioni, l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati. Il ministro dell'Interno Alfano alle 12 sarà a Lampedusa per partecipare alla cerimonia di deposizione della corona in mare nel punto della tragedia. Cambiamo argomento: omicidio volontario aggravato con l'aggravante della premeditazione e occultamento di cadavere. Con questa accusa il pubblico ministero di Ragusa quasi certamente questa mattina concluderà la propria requisitoria e chiederà la condanna per Veronica Panerello, madre del piccolo Loris Stival, ucciso a Santa Croce Camerina 2 anni fa. La donna rischia 30 anni di carcere e rischia addirittura l'ergastolo. Probabilmente un malore la causa della morte di un cittadino straniero il cui corpo senza vita è stato trovato ieri sera in Corso Tucori a Palermo, a pochi metri dal Museo Gemellaro. In un primo tempo si era pensato ad un incidente, un investimento. Probabilmente non è così. Il corpo è rimasto diverso tempo coperto da un lenzuolo in attesa che arrivasse il medico legale. Spazio alla politica. In effetti è una politica piena di polemiche, quelle che riesplodono dopo il servizio delle Iene andato in onda ieri sera sul caso delle firme false in alcuni moduli per le candidature del Movimento 5 Stelle a Palermo nel 2012. Tutto questo mentre il movimento ancora è alle prese con la verifica delle 122 proposte di candidatura al Consiglio Comunale. Lo approfondiremo questo argomento all'interno delle edizioni del TG Med. Parleremo anche della ZTL, meno 7 giorni all'avvio. Intanto è un flop la vendita dei pass, poco più di 3.400, il Comune ha stimato in 82.000 le vetture che dovrebbero circolare all'interno della zona a traffico limitato. Di calcio abbiamo appena parlato con Alessandro Amato, quindi io non mi dilungo, vi ricordo soltanto l'edizione qui a Radio Med e su TRM alle 13.45 del TG Med Sport Extra Large. Vi ricordo anche il nostro prossimo appuntamento alle 8.30 e poi vi ricordo gli appuntamenti del TG Med alle 12, alle 13.15, alle 20.30. La linea torna a Vincenzo Canzone.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Ci risiamo, siamo ancora on air, sarà il motto di quest'anno, di questa stagione radio televisiva, perché siamo in diretta su TRM canale 13 ma anche su Radio Med 91.3. Il pubblico che accoglie ancora una volta non solo il conduttore, tutti i tecnici che stanno lavorando, ma anche Alessandro Amato che è rimasto qui accanto a me. Alessandro, ancora buongiorno.
Buondì.
Buongiorno.
Buona settimana.
Speriamo che sia una buona settimana. Abbiamo saputo che tu andrai all'agriturismo. No. Me ne compiaccio, qua insomma, chi è ritornato al lavoro come me, chi è invece naturalmente pronto anche per farsi una pausa, e ci vuole, perché sappiamo che è stressante stare dietro a Zamparini e tutto quello che succede attorno al Palermo.
Ma io non mi stresso tanto, per me no. È divertente, soprattutto è un personaggio prevedibile. Sì. Si dice da più parti che uno che stupisce, che uno che può fare tutto il contrario di tutto. Secondo me è l'uomo più prevedibile del mondo.
Ricordiamo ancora una volta i contatti che vedete in sovraimpressione, però ve li vogliamo ricordare: 091 843 43 24 per la linea diretta che vi servirà sempre per entrare entrare sempre in comunicazione con noi. La linea WhatsApp, che è quella, il numero nuovo per comunicare anche con i programmi sportivi, 393 914 9944. Parlavamo prima, visto che è lunedì, facciamo anche un po' il quadro di quello che avviene insomma nello sport in generale. Si parlerà anche di altro, non solo di calcio, di Formula 1, perché ormai da anni siamo abituati a sentire gli uomini della Ferrari che dicono: è stata una gara per noi buona, abbiamo messo il massimo, ci siamo impegnati. Ma Raikkonen comunque quarto, Vettel non pervenuto, la Ferrari non va, inutile che ci giriamo intorno, francamente delusione dei tifosi della Ferrari. Invece c'è la Red Bull che ha vinto questo Gran Premio della Malesia, se non sbaglio, giusto?
Non ne ho idea, però ti posso dire una cosa molto semplice, che al di là di quello che accade nelle classifiche della Formula 1 o di altre discipline, mi pare abbastanza chiaro che in uno sport come la Formula 1 la competitività che c'è alle spalle dell'automobile che poi vedi, dell'auto che poi vedi in pista, è fondamentale. Succede nel calcio, succede in tante discipline, succede anche nella Formula 1. L'Italia non è più competitiva come lo era 10 anni fa, quindi la fabbrica che rappresenta, l'azienda che rappresenta le quattro ruote italiane oggi non riesce a essere competitiva con avversari inglesi o di altri paesi che sono nel calcio, nella politica, nell'attività industriale, imprenditoriale davanti a noi, quindi lo sono anche in pista, è assolutamente normale. Lì la tecnologia, lì lo studio, tutto quello che è la preparazione costa una barca di soldi, deve essere affidata a manager, a forze, a idee davvero importanti. E da questo punto di vista lo vedi anche nel calcio: prima eravamo in tutto il mondo, il calcio italiano era considerato il migliore, adesso è uno dei più deludenti per quanto riguarda i paesi reputati simbolo di questo sport. Quindi anche nella Formula 1 ci sta che ci prendiamo un po' la polvere di chi guida le corse davanti.
Visto che arriva il momento della nazionale, c'è stato il cambio alla guida tecnica degli azzurri con l'arrivo di Ventura. Ti piace Ventura, che ci sta supportando in questo percorso di avvicinamento agli europei che si svolgeranno, se non sbaglio, nel 2018, quindi c'è questa preparazione. Ventura è un allenatore, un commissario tecnico da nazionale di calcio.
Ventura è una brava persona, lo ricordo quando allenava il Giar 20 anni fa e giocava a Palermo nel campionato di Serie C1, Serie C2. È un buon allenatore certamente, dire se è quello adatto e il migliore possibile non so rispondere certamente, però è un incarico dato a un professionista che ha fatto buoni risultati, non ha mai allenato, non ha mai guidato una grande squadra, un top club. La nazionale è un banco di prova davvero importante, perché poi quando gioca siamo tutti lì pronti a criticare e dire qualcosa, siamo tutti allenatori in Italia, quindi poi arriva Ventura, qualsiasi mossa lui faccia ci sarà metà degli italiani che dice ha sbagliato, io avrei fatto diversamente. Comunque, se la domanda richiede una risposta secca, sei contento, comunque sei soddisfatto di questa scelta, io direi che Ventura mi sta bene.
Allora Alessandro, io ti ringrazio che c'è già una bella donna dietro, perché c'è come dire, a metà di questa puntata stravolgiamo anche la nostra diretta, perché il bello della diretta è anche questo, anticipiamo qualcosa che era verso la fine, ma essendo in diretta la mattina il traffico, gli ospiti arrivano, che arriva prima, che arriva dopo, quindi cerchiamo comunque di fare anche del nostro meglio. Io ti ringrazio, perché
grazie
al posto tuo sta per arrivare Alessandro Amato, che rivedrete, risentirete oggi alle ore 13:45
in diretta su Radio Med e TRM, e poi su Med 1, quindi il canale 14, alle 14:30 c'è la replica.
Ma bravo, bravo, mi piace Alessandro Amato.
Grazie, ci facciamo gli applausi da soli, noi ci autoincensiamo, sì, perché siamo molto tristi e sì, cerchiamo di tenerci sul barato.
Ma non siamo tristi, non so se Vitale è triste, eh? È un po' triste. Danny, sei triste?
Vincenzo, mi senti?
Sì, ti sento forte e chiaro, era il momento allora, che aspettavo.
Come mi trovi?
Io ti trovo male più che altro.
Io ti trovo pure male.
Ho capito, ma fatti tuoi, per favore.
Comunque, sì, una cosa voglio dirti.
Dica.
Sono felice di rivederti qui.
Detto questo.
Anche perché ogni mattina mi offrire la colazione.
Ma veramente stamattina già il caffè l'ho offerto io a tutti quanti, quindi tranne a te, lo so, però l'ho offerto a tutti quanti. Quindi grazie Alessandro Amato.
Buongiorno, buona settimana.
Ciao
grazie.
Alessandro, allora al posto di Alessandro si sta per accomodare con tanto di occhialino rosso devo dire, Cinzia, che una persona che conosciamo, quindi tra poco la vedrete, con la rubrica che ha a che fare con i libri della settimana. Sì, sceglieremo un libro ogni lunedì mattina, che sarà sempre attorno alle 8:30. Oggi vogliamo, naturalmente, prego, si accomodi, signora, madame, non so come chiamarla, però si chiama semplicemente Cinzia Orabona. Buongiorno. Buongiorno,
buongiorno a voi, grazie, buongiorno.
Bentornata.
Grazie, caro.
Siamo amici, noi siamo amici, già è stata mia ospite in precedenza a TRM Mattino, ritorna con questa rubrica che noi dedichiamo il lunedì a un libro in musica, è giusto?
Un libro in musica, sì, perché io sono convinta che ogni libro ce l'abbia la sua colonna sonora, basta saperla trovare, perché poi ci sono libri dove ci sono scritte, quindi è esplicitata la colonna sonora, altri invece dove è bello anche interpretarla e trovarla, giocare a cercare la canzone che si addice di più a quel libro.
Ecco, stiamo facendo una sorta di presentazione questa mattina nel momento, nel clou centrale della trasmissione. Tutti quelli che già hanno visto il post, che da lunedì, quindi da oggi, parte questa rubrica dedicata anche ai libri in musica, e una rubrica che poi è più ampia, nel senso non è solamente televisiva o radiofonica, ma si può vedere.
C'è anche un blog che è librimusica.it, dove appunto scrivo delle recensioni e appunto indico delle colonne sonore per ogni libro che scelgo.
So che c'è una canzone che è proprio indicativa su il libro che scopriamo questa mattina.
Sì.
Dalla radio, essendo in radio, c'è una canzone molto bella, molto importante, che per gli amici della TV o della radio sentiamo. Ecco qua. Qual è?
La leva calcistica del 68 di De Gregori.
Ah, capolavoro. Bellissimo. Ma tu la sai?
Certo, bellissimo, ma non posso cantare perché altrimenti.
Parte quando? E c'è un intro lunghissimo questa canzone. Sentiamo la voce di Gregori, che francamente a quest'ora del mattino, anche e soprattutto per chi ascolta la radio, è un piacere.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone.
Oh,
e terra e polvere.
Devo dire, ecco, sicuramente è una canzone che serve anche per cominciare la settimana con Il posto giusto di Simona Garbarini.
Allora, questo è un gioiellino edito da Casa Sirio, che è una casa editrice indipendente, quindi un libro che non si trova probabilmente nelle grandi distribuzioni librarie. È un libro scovato per caso, è un libro che parla di calcio. Voi prima, insieme a Marco Amato, avete parlato della Alessandro Amato, avete parlato della prossima partita del Palermo che giocherà a Torino.
Sì.
Ebbene, in questo libro si parla di un ragazzo che ha un sogno, che è quello di diventare calciatore del Toro, appunto. È un libro ambientato a Torino, è una storia sincera che parla di calcio, parla di gioventù rubata, perché è la storia di un ragazzo che è stato dato in affido, quindi non adottato ma in affido a un genitore single, che in questo libro è Guido, e si descrive come un ex marito, un ex astemio, un ex primario di chirurgia. È la storia di questa paternità, è la storia del fatto che spesso si è genitori, si è più genitori quando non si mettono al mondo i figli che quando invece si procreano naturalmente. Infatti il padre di Tony, che poi è il protagonista, che noi conosciamo alla fine degli anni Ottanta a Torino, che ha un sogno, che è quello di diventare calciatore, è un carcerato, un uomo che poi lo istiga alla prostituzione, all'eroina, quindi sarà un ragazzo che poi a un certo punto, arrivata alla sua carriera, al top della sua carriera, quindi nella primavera, insomma, riuscirà ad ottenere grandissimi risultati. Poi alla fine sto ragazzo riprenderà i rapporti con il padre naturale, che lo porterà, diciamo, sulla cattiva strada.
Perché hai deciso di presentare come primo appuntamento questo libro, che appunto è Il posto giusto? Ecco, il nostro Luigi ce lo fa vedere, così magari ve lo consigliamo anche come lettura di questa settimana. Perché proprio questo libro, è come messaggio da lanciare al pubblico che ci sta sentendo e guardando?
Beh, allora, ho scelto questo perché è l'ultimo che ho letto e che mi ha particolarmente colpito, infatti poi oggi seguirà la recensione sul blog. E l'autrice, che è la Garbarini, è una donna che ha fatto di tutto nella vita, quindi un po', insomma, mi sembra una donna eclettica, pediatra, animatrice turistica, cioè ha fatto veramente qualsiasi cosa. È una donna che utilizza una scrittura sincera, cioè racconta una storia con semplicità, senza giudicare nessuno, perché in questo libro si parla di tutto, si parla anche di traumi molto duri, però lei lo fa con leggerezza e riesce a trasmettere al lettore un testo veramente semplice, leggibile, una storia dove chiunque di noi si può trovare. Un padre che crede che essere padre sia facile, un padre che invece pensa che essere padre sia come essere un eroe per un figlio, la storia di chi adotta e che vede negli occhi, qui l'autrice parla di fessure di ghiaccio, di bambini che appena nati e dati in adozione già negli occhi hanno scritto qualcosa, ci osservano il mondo con un fare veramente difficile, duro, e mi è piaciuto molto.
Bene, allora noi consigliamo anche di leggere la recensione poi che ci sarà nelle prossime ore sul blog. Vogliamo dare qualche indicazione sul blog, Cinzia?
Il blog è librimusica.it. Diciamo, io pubblico soltanto di libri che mi sono molto piaciuti, quindi non troverete mai recensioni di libri. Quelli che non mi piacciono poi non scrivo, non ne parlo perché non mi ispirano, non mi hanno ispirata, quindi scrivo soltanto di cose che mi sono veramente molto piaciute.
Bene, allora librimusica.it, il blog da naturalmente dare un'occhiata. Cinzia, è un percorso che noi faremo di lunedì in lunedì. Donna straordinaria che ha a che fare anche, l'abbiamo conosciuta con i talenti,
con i talenti.
Se ne sono tanti.
Con i talenti ce ne sono, adesso riprendiamo.
Sì?
Sì.
Riprendiamo. Ah, veramente, l'altra edizione.
Riprendiamo, la quarta edizione del concorso per giovani talenti della classica organizzata dall'Orchestra Sinfonica Siciliana. Quest'anno ampliamo anche una fascia di età più bassa, viste le tantissime richieste.
Benissimo, allora io ti ringrazio, abbiamo spostato un po' rispetto al posto anche che avevi pubblicato, ma la gente già secondo me era abbastanza collegata, quindi cerchiamo di adesso proseguire con Mattino Nair, però vediamo l'appuntamento con le classifiche che ci saranno ogni giorno e poi parliamo di Bluesyland e poi concludiamo questa puntata con un appuntamento molto importante, ovvero soprattutto il ricordo di tutti i migranti morti, perché c'è un anniversario oggi, il 3 ottobre, di quello che è avvenuto a Lampedusa, oggi è una giornata veramente tragica, ne parleremo con un'altra ospite. Intanto le classifiche di Radio Med in onda anche alla televisione, quindi siamo pronti per scoprire, se non sbaglio, proprio oggi la Shazam Chart, quindi diamo la linea alla regia.
Shazam Chart.
Ciao a tutti da Valentina Cavara. Ogni giorno su Radio Med ci sono tutte le classifiche. Si parte con la nostra Shazam Chart, i brani più selezionati da Shazam. Al quinto posto troviamo Libre di Alvaro Soler featuring Emma.
Una pared, una brocha, pintura, prefiero y dibujar el color lo que siento. Complicaciones sí, aburrimiento no, y te quiero decir. No me siento solo, tengo mi familia aquí, quiero ser piloto, tengo ganas de vivir, tú me llamas loco, tengo el lujo de elegir todo poco a poco.
Sí, va, cuéntamelo.
Prima una ombra que te segue, una porta que se chiude, ma la cosa più importante è che adesso sono qua. Vivo nel presente, viaggio con la mente che mi trascina verso te.
E con Libre al quinto posto di Alvaro Soler featuring Emma passiamo subito alla posizione numero 4 con il ritorno discografico di Rafael Gualazzi, L'estate di John Wayne.
Quello che resta del sole.
Rafael Gualazzi fa guadagnare la quarta posizione nella nostra Shazam Chart, ma noi passiamo subito alla posizione numero 3 con Safari, J Balvin featuring Bea, Pharrell Williams e Sky.
Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas. Baila, mami.
Vente conmigo,
así es.
Solo con
collaborazioni tra J Balvin featuring Bia e Pharrell Williams guadagnano il terzo posto della nostra Shazam chart. Al secondo posto We Don't Talk Anymore, Charlie Puth featuring Selena Gomez. Medaglia d'argento per We Don't Talk Anymore di Charlie Puth. Ma al primo posto Laura Pergolizzi in arte LP con Lost on You, è la nostra prima in classifica. Pergolizzi in arte LP con Lost on You è la prima in classifica. E per oggi è tutto con la nostra Shazam Chart. L'appuntamento è rivolto a domani per la iTunes Chart, sempre qui su Radio Med. Da Valentina Cavara è tutto.
Shazam Chart.
Ancora buongiorno, benvenuti, siamo in diretta con Mattino Neri, saremo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 9, cercando di toccare un po' gli argomenti più importanti della cronaca, ma anche gli eventi e i personaggi che insomma ci sono nella nostra terra. È arrivato il momento, abbiamo già preannunciato attraverso il GR Med dell'edizione delle 8, oggi una giornata molto importante, ci sono ricorrenze in giro per l'Italia, soprattutto a Lampedusa, dove è venuta quella tragedia incredibile. Torniamo indietro al 3 ottobre 2013 e parliamo della tragedia di Lampedusa, dove morirono centinaia e centinaia di migranti. Questa mattina ho il piacere e l'onore di iniziare anche questa nuova stagione con una giornalista tra le più diciamo anche conosciute a livello italiano, ADN Cronos. La firma è Elvira Terranova. Buongiorno Elvira.
Buongiorno, buongiorno.
So che per te penso che prima che professionalmente e umanamente ritornare con la memoria al 3 ottobre 2013 non sia facile.
No, non è assolutamente facile, perché ricordo perfettamente quel 3 ottobre di 3 anni fa, quando di mattina, era appena successo, mi manda un messaggio il sindaco di Lampedusa, Giussi Nicolini, e mi dice: qui c'è una tragedia, c'è una strage. E si parlava ancora soltanto dei primi morti, perché non si sarebbe mai immaginato che invece sarebbe stata una tragedia di quelle dimensioni, perché alla fine sono stati 366 morti, altre 2 persone sono poi morte successivamente per le ferite riportate. E quindi io subito mi fiondai in aeroporto nel giro di un'ora e sono arrivata a Lampedusa, e lì veramente ho visto delle immagini tremende. Ricordo perfettamente quell'hangar dell'aeroporto di Lampedusa, pieno di cadaveri avvolti in queste buste verdi, e poi successivamente sono state messe nelle bare, pensate, più di 300 bare allineate, tra cui 4 bianche, 4 piccole bare bianche di bambini che non sono mai stati identificati. Quindi una tragedia nella tragedia.
Ricordiamo che per te è cambiata la vita, perché lì hai tirato fuori un po' quello che una donna o un uomo fa nei momenti di necessità, cioè aiutare il prossimo, soprattutto quando c'è. Noi siciliani siamo così, siamo gente che vogliamo veramente aiutare il prossimo. E lì tu hai un po', come dire, messo da parte l'essere giornalista, anche se poi lo eri in un modo o in un altro, e che poi stavi vivendo la cronaca che poi avresti raccontato attraverso la tua agenzia e altro. E come ricordi proprio quei momenti in cui è stato fondamentale l'apporto tuo, ma penso anche di un gruppo di persone che era lì ad aiutare, cercare di aiutare, che si stava cercando di capire che l'entità di questa tragedia, e quindi chi poteva faceva qualcosa.
Tu parli del 2011? Sì. Sì. Io seguo ormai per la DN Kronos da tanti anni l'emergenza immigrati, e in particolare quando è scoppiata la vera e propria emergenza con, pensate, Lampedusa, che ha circa 5.500 abitanti. Nel giro di poche settimane sono arrivate 6.000 persone, inizialmente erano soprattutto magrebini, quindi erano molto più gli immigrati piuttosto che gli abitanti, e quindi sono andata a seguire questa emergenza. E a maggio, una notte tra il 7 e l'8 maggio, stavo seguendo per l'agenzia l'ennesimo sbarco, aspettavo l'arrivo di un barcone, erano le 2 di notte perché continuavano ad arrivare almeno 3-4 barconi al giorno, con, pensate, 700-800 persone a bordo di ogni imbarcazione piccola, 15 metri, 20 metri al massimo, ed erano stipati tra la barca, ma soprattutto anche nella stiva, tantissime persone. E quella notte io mi trovai appunto sul molo, aspettavamo l'arrivo di questa imbarcazione, ma l'imbarcazione non arrivava, e dopo circa un'ora noi abbiamo sentito delle urla provenire da lontano, non capivamo da dove arrivassero queste urla. Inizialmente addirittura qualcuno aveva scambiato per il suono dei gabbiani, invece poi abbiamo iniziato tutti a stare zitti e si è capito che invece erano delle persone che gridavano aiuto. Abbiamo iniziato a correre, e correndo verso all'incirca dove c'è adesso la porta d'Europa, dopo Cala Francese, abbiamo notato che c'era questa imbarcazione che si era incagliata tra gli scogli, ecco perché non era mai arrivata al molo. Si era incagliata, pensate, oltre 750 persone su questo barcone, che rischiava di capovolgersi da un momento all'altro. E poi abbiamo iniziato a fare una bellissima catena umana salvando tante persone.
Volevo appunto rievidenziare questa vicenda, 2011, quindi siamo tornati indietro al 2011. Noi siamo qua stamattina per ricordare quella tragedia del 2013, altre tragedie nel 2014, nel 2015. Nel 2016 si continua, sì. Si continua ancora una volta. Non si è fatto.
Eppure l'Unione Europea aveva detto
tanti impegni
in quella tragedia. Ricordo, ero lì, Barroso aveva detto con le lacrime agli occhi: mai più, mai più. Sono passati 3 anni, pensate che ci sono stati oltre 11.000 morti in neanche 3 anni. Soltanto quest'anno, nei primi 9 mesi del 2016, ci sono stati oltre 3.000 morti, tra cui, pensate, tantissimi bambini. Ecco, quindi quelle parole "mai più", non so.
Abbiamo spesso detto che l'Italia, figuriamoci la Sicilia, ma l'Italia come nazione da sola non può affrontare e risolvere questo problema, un problema che è difficile risolverlo, ma almeno che ci sia l'impegno di tutti i paesi europei, impegno che evidentemente a oggi possiamo dire non c'è stato, senza mezzi termini.
No, non credo che qualcuno lo possa smentire. L'Italia si trova ad affrontare un'emergenza, l'Italia, e dico io in particolare la Sicilia, perché ricordiamoci che non solo Lampedusa, ma anche ad Augusta, a Pozzallo, anche a Palermo arriva il maggior numero di migranti, che poi sì, vengono smistati, però il problema fondamentale, l'emergenza, ce l'abbiamo qui in Sicilia.
A proposito, sono le 8:30 e noi, puntuali come svizzeri, cerchiamo di darvi subito le ultime notizie con il GR Med, che arriva appunto puntuale ogni mattina con le sue 3 edizioni in Mattino Nero, e quindi ritorniamo a parlare anche di questo tra pochissimo, qualche altro minuto, con Elvira Terranova, ma subito linea a Luigi Perolle, prontissimo con il GR Med.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Sì, buongiorno e bentrovati al GR Med. Come stava dicendo proprio un minuto fa la collega Elvira Terranova, questa è la prima volta che nel nostro paese si celebra la giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione, e come ricordava Elvira, in questi 3 anni, da quando in quell'hangar di Lampedusa con le 368 bare allineate i rappresentanti dell'Unione Europea gridarono mai più, ci sono stati 11.400 morti, la stima è dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Oggi a Lampedusa, ma non solo, tante manifestazioni per non perdere la memoria di quelle vittime, ma soprattutto per chiedere ancora una volta all'Europa un impegno concreto, forte e soprattutto condiviso. A mezzogiorno il ministro dell'Interno Alfano sarà a Lampedusa per prendere parte alla cerimonia di ricordo delle vittime, una corona sarà deposta in mare nel luogo dove il barcone naufragò. Ovviamente ne parleremo nel corso delle prossime edizioni del TG Med. Adesso andiamo a Ragusa perché il pubblico ministero dovrebbe concludere questa mattina la sua requisitoria e chiedere per Veronica Panarello una condanna pesante, 30 anni o addirittura l'ergastolo per la morte del figlio Loris Stivallo, omicidio volontario aggravato, premeditato e occultamento di cadavere. Sono queste le accuse che verranno formalizzate al termine della requisitoria. Andiamo a Palermo, in fiamma la polemica dopo il servizio andato in onda ieri sera durante la trasmissione Le Iene sulle ipotesi di falso nella raccolta delle firme per le elezioni comunali del 2012 all'interno del Movimento 5 Stelle. I rappresentanti del Movimento dicono tutto archiviato, la Digos non ha mai proceduto a formalizzare alcunché. Intanto però la polemica continua, anche perché le 122 autocandidature per un posto al Consiglio Comunale sono ancora in attesa di esame. A Palermo mancano 7 giorni all'avvio della zona traffico limitato nel centro storico, parlano però i numeri, soltanto 3.400 le richieste sino a ieri sera contro le 82.000 previste dal Comune, che adesso teme un ingolfamento dei sistemi informatici nell'ultima settimana. Intanto la Polizia Municipale è stata dotata di alcuni tablet per poter supplire l'assenza delle telecamere per i controlli delle targhe. Anche di questo parleremo più avanti. Io vi ricordo la prossima edizione del GR Med poco prima delle 9 e poi il TG Med alle 12 con l'edizione Flash, alle 13.15 e alle 20.30. La linea torna a Vincenzo Canzone.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
In diretta on air in questa parte di trasmissione del Giusto per Noi, con l'ausilio della redazione e della linea, quindi della direzione anche della nostra azienda, parlare con le varie edizioni, ma anche in questa parte di Mattino on air, della tragedia avvenuta a Lampedusa nel 2013. Ne stiamo parlando ancora per qualche minuto con Elvira Terranova, che saluto. Buongiorno, benvenuta in diretta.
Buongiorno Vincenzo.
Allora, eravamo un po' polemici, ma certo, perché dobbiamo fare il punto della situazione ad oggi, dove ci saranno sicuramente, consentimi, le classiche passerelle di uomini politici più o meno importanti che diranno: ci vuole, bisogna fare, adesso ci impegniamo e facciamo quello e facciamo. Infatti non si è fatto nulla in pratica in questi anni, perché purtroppo continuano ad affondare le barche, continuano a morire persone nel Mediterraneo, che è diventato ormai un cimitero a cielo aperto, nonostante si va in vacanza nelle località che si trovano proprio nel Mediterraneo. Attorno c'è invece tanta gente che continua a morire.
Beh, io direi non solo non si è fatto nulla, ma addirittura ci sono dei paesi come l'Ungheria che organizzano dei referendum per dire no all'accoglienza di quote che spetterebbero insomma a tutti i paesi dell'Europa. Come sappiamo il referendum è fallito perché non si è raggiunto il quorum del 50%, però il premier Orban fino a ieri sera diceva: sì, il referendum non è stato raggiunto, però per noi vale lo stesso quel no che è stato detto dal 40% di ungheresi. Quindi finché ci saranno anche paesi che ragioneranno in questo modo, difficilmente si potrà raggiungere una soluzione, perché l'Europa deve trovare una soluzione assolutamente, l'Italia continua a dirlo. E a me dispiace quando poi ci siano tutte queste polemiche, no? Politiche, sì, ci può stare l'opposizione, il governo, ma qui bisogna andare oltre, lo dico da giornalista, lo dico da cittadina, bisogna andare oltre le polemiche politiche, perché qui si sta parlando di persone, non si parla più di numeri, perché chi c'è stato? Io inviterei tutte quelle persone che continuano a parlare di le solite frasi aiutiamoli a casa loro, eccetera. Ok, tutti noi lo pensiamo, però quando poi ti trovi a dover salvare tutte quelle persone che stanno negando, a dare una mano a una persona che ti guarda con gli occhi e ti dice aiutami, lì si deve andare oltre la
politica. Non si può assolutamente fare marcia indietro, soprattutto esimersi dall'aiutare queste persone, perché nel Nord Africa ci sono ancora grossi problemi e lì è l'intero pianeta, i grandi potenti della terra che si devono impegnare, ma quando si è già sulla barca per raggiungere l'Europa, l'Europa deve accogliere, deve cercare di salvare più vite possibili e quindi questo, insomma, nessuno si può tirare indietro e questo è il messaggio appunto che vogliamo lanciare. Grazie Elvira Terranova, so
grazie
che
a voi,
ci seguirà quest'anno.
In bocca al lupo per questa nuova esperienza, ma tu sei bravo, quindi
grazie,
insomma
Elvira,
sarà un successo come gli altri.
Grazie, grazie, questo mi serve anche per dirvi che tra poco vedremo cosa c'è in prima e seconda serata su TRM Canale 13 col Guarda che TV e poi un importante evento che è il Bluesyland 2016, dove si parla molto anche di integrazione. Si parla di accoglienza e ne parliamo con il prossimo ospite tra poco qui a Mattino On Air. Eccoci in diretta, buongiorno, sono le 8:40 in questo lunedì mattina, 3 ottobre, iniziamo questa nostra avventura mattutina ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 9. Oggi abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato appunto di calcio, ci siamo occupati di libri, abbiamo parlato anche della tragedia di Lampedusa e adesso, proprio perché c'è un filo conduttore anche con l'accoglienza, l'integrazione, andiamo a Mazara del Vallo. Perché? Perché è venuto a trovarci un ospite e ritorna quindi nel, tra virgolette, nel salotto, anche se un po' cambiata la location della mia trasmissione, il dottor Tumbiolo. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, ci siamo perché Blue Sea Land ricomincia ancora una volta con questa imponente manifestazione che ha il cuore appunto pulsante a Mazara del Vallo. È l'Expo internazionale dei distretti agroalimentari del Mediterraneo e del Medio Oriente, promosso dal distretto della pesca e crescita blu in collaborazione con la regione Sicilia. Ricordiamo anche il patrocinio del Ministero degli Esteri, Ministero delle Politiche Agroalimentari e Forestali e Ministero dello Sviluppo Economico. Appunto abbiamo il distretto della pesca qui rappresentato dal dottor Tumbiolo. Insomma, una manifestazione che quest'anno vuole puntare ancora più in alto.
Certamente, Blue Sea Land arriva alla quinta edizione, è cresciuta molto sotto tutti i punti di vista. Quest'anno aspettiamo 52 delegazioni straniere, aspettiamo circa 80.000 visitatori nell'Expo dei distretti agroalimentari dell'Africa e del Medio Oriente. Quindi c'è una grande occasione di confronto, di dibattito, iniziative culturali legate al tema del dialogo interculturale, interreligioso, ma soprattutto al tema della pace. Abbiamo scelto quest'anno un tema importante, sempre al centro dei distretti agroalimentari e ittici d'Italia, d'Europa, del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente. Il tema è l'alimentazione, il cibo.
Stiamo vedendo appunto delle bellissime immagini in questo momento. Per gli amici che ascoltano la radio non è possibile, sono visibili magari sui siti ufficiali, ma chi guarda in televisione ci sono questa è una sorta di promo, ma è molto rappresentativo.
Questo è il frutto del lavoro di tanti anni del lavoro che mettono al centro appunto il cibo, l'alimentazione, ma soprattutto la lotta allo spreco alimentare. E il partenariato quest'anno con il Banco Alimentare e con tante altre organizzazioni benefiche porta sicuramente a fare sì che l'educazione al consumo consapevole e responsabile parta anche da un ciclo produttivo che sia altrettanto responsabile e consapevole. Per questa ragione al centro del nostro lavoro c'è una filosofia e un metodo. Il metodo è quello del cluster, quello dei distretti.
Hanno collaborato, ho sentito e ho letto anche la collaborazione di molti distretti siciliani, c'è questa, come dire, comparanza con altri colleghi di anche altri settori, sempre l'ambito alimentare, però certo. C'è sinergia, questo è importante.
Sì, i distretti degli agrumi, i distretti del Figodindia, i distretti dei cereali, della carne bovina, del vino, dell'olio, di tutte le specialità, del dolce siciliano, tutte le specialità che caratterizzano la Sicilia, però non sono loro. I distretti anche importanti agroalimentari italiani, penso a Parma, penso al distretto di San Daniele, del Friuli, il distretto di Gragnano, della pasta, quello della Basilicata, quindi tante, oppure quelli del lattiero caseario della Lombardia o dei vini e degli oli del Piemonte, della Liguria, e quindi c'è una grande partecipazione di distretti che hanno partecipano con una specifica finalità, quella di esportare il modello italiano e siciliano nei paesi della sponda sud del Mediterraneo e in Africa, con una valenza anche importante dal punto di vista socio-economica, cioè esportare questo modello con una filosofia che è quella della blue economy, la filosofia della rigenerazione, del restauro, della ricreazione delle risorse, significa creare lavoro lì, in Africa, appunto, e lo ricordo a tutti, l'Africa per noi, soprattutto per la Sicilia, rappresenta una piattaforma importantissima di lavoro, di occupazione, e quindi l'idea di creare lì questa attività, queste attività di tutte le filiere agroalimentari, significa tentare anche di frenare tante braccia che ogni giorno tentano di arrivare disperatamente verso l'Europa. Quindi anche una finalità alta, importante. I distretti italiani si sono dati questa dimensione, non solo di lavoro, di business, di affari, e appunto ci saranno oltre 2000 incontri B2B promossi dall'ICE, dall'Istituto per il Commercio con l'Estero, e quindi diventa anche una grande kermesse musicale, una grande kermesse dal punto di vista del cibo di tutti questi paesi, e poi anche un motivo di incontro alto, perché ci saranno i rappresentanti di tutte le religioni monoteiste, dell'Islam, del mondo cattolico, tutta la filiera dei cristiani, quindi musulmani, le juif, tutte le religioni, anche buddisti, saranno presenti per pregare insieme e per invocare questo dialogo di cui c'è tanto bisogno.
Tanto bisogno. Sentiva prima dottor Tumbiolo, sentiva il Via Terranova qua, che insomma ricordavamo la tragedia di Lampedusa. Certo. E questo evento è una sorta un po' di speranza, perché poi lì applicate il concetto vero e proprio dell'integrazione tra popoli. Sappiamo Mazzara che è avanti da questo punto di vista, e lei che portavoce anche con questo genere di eventi.
Ma intanto abbiamo scelto questa piattaforma, la Sicilia, non solo perché siamo siciliani, e poi ancora Mazzara del Vallo è la sua casba.
Sì.
Perché la Sicilia e Mazzara del Vallo sono, come dire, la rappresentazione plastica di una realtà fatta di dialogo senza preconcetti, ed è un dialogo che nasce spontaneo, cioè proprio nella casba di Mazzara del Vallo convivono civiltà, culture, etnie, quindi gente che mangia cose diverse, che parla lingue diverse, che pratica religioni diverse, e questo credo che sia il più grande insegnamento e un grandissimo esempio che oggi la Sicilia, l'Italia e l'Europa devono esportare. Quindi Mazzara del Vallo diventa anche il luogo, la rappresentazione pratica della possibilità di poter stare insieme. E poi questa preghiera che ce l'hanno data in dono tutti questi bambini italiani, egiziani, tunisini, albanesi, slavi, comunque tutti insieme che giocano lì. Loro non lo sanno, evidentemente non si sono posti il problema se entrare un po' nella moschea, perché è bellissimo, ci sono tutti i tappeti e vanno a giocare lì, e l'imam poi li caccia via, no? E poi scappano da lì ed entrano nella porta accanto, che c'è quella della sagrestia, e lì Padre Nicola si arrabbia perché magari rompono le suppellettili, eccetera.
Ora, un bel clima, devo dire.
Questi bambini ovviamente non lo sanno, ma sono loro i veri grandi ambasciatori. Sì. Di un messaggio molto forte in questo momento a livello planetario, e che va diffuso. Quindi Bluesyland interpreta questi sentimenti genuini, naturali, spontanei, che nascono appunto nella casba di Mazzara del Vallo. La Sicilia deve approfittare di questo elemento.
Certo che deve
forte.
Approfittare. Tra l'altro questa, se non sbaglio, è la quinta edizione.
Certo, è la quinta edizione,
e ci saranno dei momenti, delle attrazioni che non potete perdere, perché ad esempio ci sarà la Cubaida, che saranno appunto, ci saranno questi dolci tipici siciliani, saranno questi due Guinness dei primati, la Cubaida, cioè dolce tipico siciliano prodotto dall'associazione Ducezio di Mazzara del Vallo, e poi
il pane cunzato.
Il pane, io lì volevo arrivare, il pane, lei mi fa conoscere il pane cunzato in the world, cioè nel senso, questo per noi è una cosa abbastanza semplice, insomma, sono ingredienti, c'è il pane, c'è l'olio e basta.
No, ci sono le acciughe.
Le acciughe, è vero.
Nel pane cunzato c'è veramente il Mediterraneo, sì. E ci sono i distretti agroalimentari, perché ci sono tante piccole essenze, dall'origano, il basilico, e poi poiché questo, sia la Cubaida che il pane cunzato, saranno preparati da pasticceri e panificatori di tutti i paesi del Mediterraneo.
Ah.
E quindi si sviluppa svilupperà questo lungo, lunghissimo circuito che supera un chilometro, mille e rotti metri, quindi immaginate questa lunghissima lunghissimo corso della Kubaita. E poi l'indomani, questo accade il giorno 6, sì, il 6 pomeriggio a Mazara del Vallo ci sarà questa, la Kubaita più lunga del mondo, e poi il giorno 7 il pane cunzato più lungo del mondo. Ma anche in questo caso abbiamo voluto farlo realizzare da tutti questi pasticceri e panificatori che vengono da tutti i paesi del Mediterraneo e dell'Africa. È bellissimo perché diventa anche questo, attraverso piatti comuni, quindi un dolce e un pane comune, diventano il dolce e il pane del dialogo.
E allora ricordiamo appunto dal 5 la manifestazione parte il 5 di ottobre, quindi dopodomani. Oggi è una giornata comunque di continuano le presentazioni, c'è oggi una conferenza stampa, quindi insomma tutto ufficiale oggi proprio in questa città, nella nostra città Palermo. Oggi c'è una
la conferenza stampa promossa dall'assessorato all'agricoltura. L'assessore Cracolici ha voluto dare ospitalità a questa conferenza stampa proprio per rimarcare il ruolo fondamentale che ha la regione siciliana in questa iniziativa. Io sono veramente grato a tanti enti, organismi pubblici e privati, dai comuni di Mazara e Palermo che hanno voluto offrire alcune location importanti, la regione siciliana in primis, ma anche i ministeri dell'agricoltura, del ministero dell'ambiente, il ministero degli affari esteri. Qui arriveranno delegazioni istituzionali, oltre che quelle imprenditoriali, promosse dall'ICE, di altissimo livello. Pensate che ci sarà il giorno 7, sì, un'iniziativa particolare sul Mediterraneo e il Medio Oriente, promossa dal giornale Panorama, il suo direttore Giorgio Moulet. Da quest'anno inaugura, loro fanno una rubrica che si chiama Panorama d'Italia, da quest'anno viene inaugurato per una volta all'anno questo panorama del Mediterraneo e Medio Oriente, e si concluderà con un incontro, un faccia a faccia fra il sottosegretario di Stato Vincenzo Amendola, che è il nostro segretario che ha la competenza del ministro degli esteri, che ha la competenza del Mediterraneo, con il vice premier Ali Qattrani, che è il vice premier.
Ci sarà
quindi
veramente.
Stiamo parlando di personaggi, poi aspettiamo anche delegazioni istituzionali da ben 52 paesi, quindi insomma è un'iniziativa che si caratterizza di un livello anche di interesse politico e culturale altissimo.
Altissimo, quindi Blue Economy, una cosa da ricordare molto importante, un termine che dobbiamo cominciare a conoscere sempre di più perché è il futuro anche del nostro pianeta, quindi ci sono delle iniziative che passano anche dalla nostra bella isola, la Sicilia, proprio per cercare di andare avanti verso uno sviluppo sostenibile. Dobbiamo ricordare come c'è anche la forte partecipazione anche di alcune nazioni africane, ad esempio c'è il Regno del Marocco, se non sbaglio.
Sì, ecco. Il Regno del Marocco e la Guinea Equatoriale sono, sì, i paesi main partner.
Ecco, main partner.
E quindi ci saranno in piazza Mokarta gli stand di tutte le nazioni. E lì si degusteranno i piatti, e sarà molto bello perché se uno vuole va lì a mangiare i piatti della Costa d'Avorio, del Senegal, del Sudafrica, del Marocco o dell'Egitto.
Mi tolga una curiosità, dottor Tumbiolo, lei è uno che durante la manifestazione degusta i prodotti che arrivano da ogni parte? È una buona forchetta, mi faccia rompere un po' gli schemi.
E si vede.
No, ma non volevo arrivare a tanto.
Io mangio tanto e mi piace molto apprezzare il cibo degli altri, quindi condivido. Oltretutto le confesso, sì, a me piace, dicono i miei amici, che è una delle cose che so fare meglio nella vita è cucinare, ma non da ora. Oh. Adesso va di moda che tutti cucinano,
ma
tutti
abbiamo
si
un nuovo Master Chef.
No,
qui,
ma io lo dico, ma lo dice anche mia moglie, che come dire.
Mi faccia capire, ma lei si diletta a preparare cosa? Primi, secondi, piatti africani, cosa prepara in cucina?
Allora posso confessare, questa cosa è estemporanea, è bellissima.
Ecco.
Confesso che io ho inventato un piatto che i miei amici mi richiedono spesso, e si chiama maccheroni Blue Sea Land.
Ah, c'è proprio il piatto di maccheroni Blue Sea Land.
Blue Sea Land.
E come sono fatti sti?
È un piatto che coniuga veramente il Mediterraneo.
C'è da scrivere qua, quindi, la ricetta. Allora, maccheroni blu silente, sì, fatti con?
Con tante spezie. Mediterranee, sì, a partire dalla curcuma.
La curcuma la utilizziamo sempre, ormai. Curcuma.
E poi questo piatto è fatto con del pesce, sì, ovviamente il gambero bianco e il, sì, gambero rosso di Mazara del Vallo, quelli, sì, non possono mancare.
Non può mancare.
Scusate, insomma, è una questione, sì, di. Non possono mancare le acciughe di sciacca.
Le acciughe, scriviamo, acciughe di sciacca. Ecco.
E poi i persetti di merluzzo e di triglia e anche la razza.
La razza.
La razza.
Bene, bene.
E poi ci sono il basilico, la menta, l'origano selvatico, la maggiorana, e io preparo un bel frullato, cioè faccio questa crema che poi è un pesto sostanzialmente che si aggiunge a questo piatto. Poi ci sono alcuni segreti che non svelerò
non
mai.
Non svegliamo i segreti di Tumbiolo, per favore.
Però
.
Che ci siano presenti queste essenze arabe del Nord Africa, a me piace molto, soprattutto.
Ma facciamo un applauso, regia, per il piatto blu silente preparato da Tumbiolo, che già mi viene la fame, quindi le casalinghe siciliane saranno contente. Provatele sti maccheroni. Tumbiolo, rimanga con noi perché ci sentiamo le ultime notizie che abbiamo. L'ultima edizione a Mattino Nair, in Mattino Nair anche del GR Med, io ho l'acquolina in bocca. Io tutto pensavo che Tumbiolo questa mattina mi dava la Blue Silent, la ricetta proprio dei maccheroni. È una cosa, adesso ci saranno locali, ristoranti che già sono lì e pronti nel menù, dobbiamo dare sta ricetta, Vogliamo i diritti, mi raccomando. Tra poco ci salutiamo, ma intanto dobbiamo subito scoprire le ultime notizie con il GR Med.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati, ultima edizione del GR Med, almeno per questa mattina. Le ultime notizie ci portano ancora una volta a Lampedusa. Oggi è il 3 ottobre, giornata nazionale della memoria delle vittime dell'immigrazione a Lampedusa, e non soltanto si ricordano le 368 vittime del naufragio del 3 ottobre del 2013, un naufragio che aveva fatto gridare i rappresentanti dell'Europa mai più, e intanto, in base alle cifre fornite dall'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, soltanto in questi tre anni sono 11.400 le vittime delle traversate nel Mediterraneo. Migrantes oggi dice: si aprono i corridoi umanitari, il comitato 3 ottobre sorta, oggi ancora di più dobbiamo difendere le persone, non i confini. Il riferimento è anche al referendum fallito in Ungheria. Tornando a Lampedusa, a mezzogiorno il ministro dell'Interno Alfano parteciperà alla cerimonia in ricordo delle vittime, una corona di fiori sarà deposta in mare nel punto della tragedia, ma sono tantissime le iniziative che coinvolgono l'intero paese. A Lampedusa ci sono già le scolaresche provenienti da tutta Italia, e noi seguiremo questa intensa giornata con le edizioni del TG Med. Andiamo subito a Ragusa, omicidio volontario aggravato con la premeditazione e occultamento di cadavere. Con questa accusa il pubblico ministero questa mattina, al termine della requisitoria, chiederà la condanna per Veronica Panarello, la madre del piccolo Loris Stivall, ucciso a Santa Croce Camerina. La donna rischia 30 anni di carcere, ma rischia anche l'ergastolo. Torneremo a occuparci delle polemiche politiche che da ieri sera investono Palermo e il Movimento 5 Stelle, dopo il servizio andato in onda sulle Iene per l'ipotesi di falso in alcune firme per le comunali del 2012. Tutto chiarito ormai da 4 anni, dicono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Vedremo se oggi ci saranno novità. E chiudiamo parlando ancora di Palermo, perché vi ricordo che mancano 7 giorni all'avvio della zona traffico limitato in pieno centro. Purtroppo va molto molto a rilento la vendita dei pass, 3.400 contro gli 82.000 previsti dall'amministrazione comunale, che adesso teme in questi ultimi 7 giorni un afflusso difficilmente sostenibile sul portale per la registrazione. Anche di questo parleremo più tardi. Vi ricordo le edizioni del TG Med, l'edizione flash alle 12, poi alle 13.15, alle 20.30 la linea torna Vincenzo Canzone.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Ancora in diretta pochi istanti prima di dare la linea alla regia, dobbiamo fare insieme al dottor Tumbiolo Bluesyland 2016 dei ringraziamenti, dobbiamo ricordare qualcuno molto importante che sta collaborando per l'iniziativa, abbiamo pochi istanti.
Sì, il Banco Alimentare e le Pro Loco, tutte le Pro Loco della Sicilia e il distretto Rotary Sicilia Malta che insieme stanno lavorando appunto per questa importante attività destinata alla lotta allo spreco alimentare. Mi pare un'iniziativa molto nobile e che il distretto della pesca e i distretti siciliani, i distretti produttivi siciliani con la regione siciliana hanno sposato proprio per fare sì che si possa esternare, si possa esportare questo modello produttivo che la Sicilia detiene e che può diventare un elemento di forza per tutti i paesi del Mediterraneo e dell'Africa.
Io la ringrazio grazie. Perché è stato con noi, è ritornato per parlare di Bluesyland 2016, quindi andate mi raccomando a Mazara del Vallo e noi naturalmente siamo pronti per dare la linea alla rete con l'informazione, il cinema, lo spettacolo, non manca nulla attraverso TRM 13, grazie per gli applausi, è andata la prima, Med 1, Canale 14, Radio Med, continuate a seguirci domani, qualora lo vogliate, grazie alla regia, nostra Ameli, Denibi, Luigi Vitale, Marco, la redazione, tutti uniti, ce la faremo, domani alle 7:30 torniamo sempre con Mattino On Air, vi aspetto.